Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, continuiamo e terminiamo oggi la nostra contemplazione di Maria nel mistero pasquale. Oggetto della presente riflessione è la parola che Gesù rivolge dalla croce a sua madre e al discepolo che egli amava. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. In avvento scorso, al termine delle nostre considerazioni su Maria nel mistero dell'Incarnazione, abbiamo contemplato Maria come madre di Dio. Ora, al termine delle nostre riflessioni su Maria nel mistero pasquale, la contempliamo come madre dei cristiani, come madre nostra. Dobbiamo subito precisare che non si tratta di due titoli, di due verità da porre sullo stesso piano. Madre di Dio è un titolo definito solennemente nel Concilio Ecumenico di Efeso. Si basa su una maternità reale, non solo spirituale. Ha un rapporto strettissimo con la verità centrale della nostra fede, cioè che Gesù Cristo è uomo e Dio nella stessa persona. Ed è infine un titolo universalmente accolto nella Chiesa. Madre dei credenti o Madre nostra indica una maternità spirituale che ha un rapporto meno stretto con la verità centrale del credo. Non si può dire che sia stato tenuto nel cristianesimo ovunque, sempre e da tutti, ma riflette la dottrina e la pietà di alcune chiese e in particolare della Chiesa Cattolica, anche se non la sola. Sant'Agostino ci aiuta a cogliere subito la somiglianza e la differenza tra le due maternità di Maria, la madre di Dio e madre nostra. Scrive: Maria corporalmente è madre solo di Cristo, mentre spiritualmente, in quanto fa la volontà di Dio, gli è sorella e madre. Madre nello spirito ella non lo fu del capo, che è lo stesso Salvatore, dal quale piuttosto spiritualmente è nata, ma lo è certamente delle membra che siamo noi, perché cooperò con la sua carità alla nascita nella Chiesa dei fedeli che di quel capo sono le membra. Il nostro scopo in questa ultima meditazione quaresimale vorrebbe essere quello di vedere tutta la ricchezza che c'è dietro questo titolo e il dono di Cristo che esso contiene, in modo da servircene non solo per onorare Maria con un titolo in più, ma per edificarci nella fede e per crescere nell'imitazione di Cristo. Anche la maternità spirituale di Maria nei nostri confronti, analogamente a quella fisica nei confronti di Gesù, si realizza attraverso due momenti e due atti, concepire e partorire. Maria è passata attraverso questi due momenti, ci ha spiritualmente concepiti e partoriti. Ci ha concepiti, cioè alla lettera ci ha presi insieme col figlio, ci ha accolti in sé e lo ha fatto nel momento stesso della sua chiamata, nell'Annunciazione. E in seguito, a mano che Gesù avanzava nella sua missione, ella è venuta scoprendo che quel figlio non era un figlio come gli altri, una persona privata, ma che era il Messia atteso, che intorno a lui si andava formando una comunità. Questo fu dunque il tempo del concepimento, del sì del cuore. Ora, sotto la croce, è il momento del travaglio del parto. Gesù in questo momento si rivolge alla madre chiamandola donna. Donna, ecco tuo figlio. Conoscendo l'abitudine dell'evangelista Giovanni di parlare, oltre che direttamente, anche per allusioni, simboli e rimandi, questa parola fa pensare a ciò che Gesù aveva detto. La donna, quando partorisce, è afflitta perché è giunta la sua ora. e ciò che si legge nell'Apocalisse della donna incinta che gridava per le doglie del parto. Anche se questa donna è in prima linea la Chiesa, la comunità della Nuova Alleanza che dà alla luce l'uomo nuovo, il mondo nuovo, Maria vi è coinvolta ugualmente in prima persona come l'inizio e la rappresentante di quella comunità credente. Questo accostamento tra Maria e la figura della donna biblica è stato ad ogni modo recepito presto dalla Chiesa. Sant'Ireneo, che era un discepolo di San Policarpo, il quale era un discepolo di Giovanni, l'evangelista, vede in Maria la nuova Eva, la madre di tutti i viventi. Ma volgiamoci ormai al testo di Giovanni per vedere se esso contiene già qualcosa di questo che andiamo dicendo. Le parole di Gesù a Maria, donna ecco tuo figlio, e a Giovanni ecco la tua madre, hanno certamente un significato anzitutto immediato, quanto mai concreto. Gesù affidava Maria a Giovanni e Giovanni a Maria. Ma questo non esaurisce il significato della scena. L'esegesi moderna, avendo fatto enormi progressi nella conoscenza del linguaggio e dei modi espressivi del quarto Vangelo, ne è ancora più convinta che al tempo dei padri della Chiesa. Se si legge il brano di Giovanni unicamente in una chiave spicciola, quasi di ultime disposizioni testamentarie, esso risulta, è stato detto, un pesce fuor d'acqua, e anzi una dissonanza nel contesto in cui si trova, in cui tutto è anche allegorico, oltre che reale. Per Giovanni il momento della morte è il momento della glorificazione di Gesù, del compimento definitivo delle scritture e di tutte le cose. Ogni frase e ogni parola in questo contesto ha un significato anche simbolico e allude al compimento delle scritture. Dato questo contesto, è più una forzatura del testo in non vedervi che un significato privato, personale, che il vedervi con l'esegesi tradizionale anche un significato universale ed ecclesiale, legato alla figura della donna di Genesi o la donna dell'Apocalisse. Questo significato ecclesiale è che il discepolo non rappresenta qui solo Giovanni, ma il discepolo di Gesù in quanto tale, cioè tutti i discepoli, noi compresi. Essi sono nati da Maria e da Gesù morendo come suoi figli, allo stesso modo che Maria è data ad essi come loro madre. Le parole di Gesù a volte descrivono qualcosa che è già presente, cioè rivelano ciò che esiste, altre volte invece creano e fanno esistere quello che dicono, che esprimono. E a questo secondo ordine appartengono le parole di Gesù morente a Maria e a Giovanni. Dicendo questo è il mio corpo, Gesù rendeva il pane il suo corpo nell'Eucaristia. Così, fatte le debite proporzioni, dicendo ecco tua madre e a Giovanni ecco e a Maria ecco tuo figlio, Gesù istituisce Maria madre di Giovanni e Giovanni figlio di Maria. Gesù non si è limitato a proclamare la nuova maternità di Maria, ma per così dire l'ha istituita. Essa dunque non viene da Maria, ma dalla parola di Dio. Non si basa sul merito, ma sulla grazia. Sotto la croce Maria ci appare dunque come la figlia di Sion, che dopo il lutto e la perdita dei suoi figli riceve da Dio una nuova figliolanza, più numerosa di prima, non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Un salmo che la liturgia della Chiesa applica spesso a Maria dice: ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato. È vero, tutti là siamo nati. Si dirà anche di Maria, la nuova Sion, l'uno e l'altro è nato in essa. Di me, di te, fratello, sorella, di ognuno, anche di chi non lo sa, nel libro di Dio è scritto: là costui è nato. Da Maria costui è nato. Ma non siamo stati rigenerati dalla parola di Dio viva ed eterna, come dice la prima lettera di Pietro? Non siamo nati da Dio, come dice Giovanni nel prologo, e rinati dall'acqua e dallo Spirito? Verissimo. Ma ciò non toglie che in un senso diverso, subordinato e strumentale, siamo nati anche dalla fede e dalla sofferenza di Maria. Se Paolo, che è un servo e un apostolo di Cristo, può dire ai suoi fedeli: sono io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo, quanto più può dirlo Maria, che ne è la madre? Chi più di lei può fare sue le parole dell'apostolo: figlioli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore? Questa è Prima Corinti 4. Ella ci partorisce di nuovo sotto la croce, perché ci ha già partorito una prima volta non nel dolore ma nella gioia, quando ha dato al mondo la parola viva ed eterna, cioè Cristo. La dottrina tradizionale cattolica di Maria, madre dei cristiani, ha ricevuto una nuova formulazione nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio Vaticano II, dove è inserita nel quadro più ampio riguardante il posto di Maria nella storia della salvezza e nel mistero di Cristo. Leggiamo un testo. Concependo Cristo, generandolo, nutrendolo, presentandolo al Padre nel Tempio, soffrendo col Figlio suo morente in croce, Maria cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo ella è diventata per noi madre nell'ordine della grazia. Questa è la Costituzione Lumen Gentium 61. La novità più grande di questa trattazione sulla Madonna consiste, come si sa, proprio nel posto in cui essa è inserita, e cioè nella trattazione sulla Chiesa, la Lumen Gentium. Con ciò il Concilio, non senza, sappiamo, sofferenze e lacerazioni, attuava un profondo rinnovamento della mariologia, rispetto a quella degli ultimi secoli almeno. Il discorso su Maria non è più a sé stante, come se ella occupasse una posizione intermedia tra Cristo e la Chiesa, ma è ricondotto nell'ambito della Chiesa, come era all'epoca dei padri. Maria è vista, come diceva Sant'Agostino, come il membro più eccellente della Chiesa, ma un membro di essa, non al di fuori o al di sopra di essa, scrive Sant'Agostino. Santa è Maria, beata è Maria, ma più importante è la Chiesa che non la Vergine Maria. Perché? Perché Maria è una parte della Chiesa, un membro santo, eccellente, superiore a tutti gli altri, ma tuttavia un membro di tutto il corpo. Se è un membro di tutto il corpo, senza dubbio, più importante di un membro è il corpo. Questo è il caso teologico più evidente della verità dell'assioma caro a Papa Francesco, che il tutto è superiore alla parte. Questo assioma non si realizza evidentemente nella Trinità, perché in essa, grazie alla pericoresi, allo scambio delle proprietà, in ogni parte, in ogni persona c'è il tutto. Si realizza invece nella Chiesa, che il tutto è superiore alla parte. Subito dopo il Concilio, San Paolo VI sviluppò ulteriormente l'idea della maternità di Maria verso i credenti, attribuendo a lei esplicitamente e solennemente il titolo di Madre della Chiesa. Sentiamo. A gloria dunque della Vergine e a nostro conforto, noi proclamiamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei pastori, che la chiamano Madre Amorosissima. E vogliamo che con tale titolo soavissimo, d'ora innanzi la Vergine venga ancor più onorata e invocata da tutto il popolo cristiano. È giunto però il momento, venerabili padri, fratelli e sorelle, di passare dalla contemplazione di un titolo di Maria, come facciamo di solito, alla sua imitazione. Di considerare cioè Maria nel suo aspetto di figura e specchio della Chiesa. E l'applicazione è semplice. Dobbiamo imitare Giovanni prendendo Maria con noi nella nostra vita, come detto di Giovanni che la prese con sé. E il discepolo la prese con sé, Giovanni, eista idia. Si pensa troppo poco a ciò che questa breve frase contiene. Dietro di essa c'è una notizia di enorme portata e storicamente sicura, perché data dalla persona stessa interessata, Giovanni. Maria passò gli ultimi anni della vita con Giovanni. Ciò che si legge nel quarto Vangelo a proposito di Maria a Cana di Galilea e sotto la croce fu scritto da uno che viveva sotto lo stesso tetto con Maria, poiché è impossibile non ammettere un rapporto stretto, se non di identità, come si pensa con la tradizione, tra il discepolo che Gesù amava e l'autore del quarto Vangelo. La frase «e il Verbo si fece carne» fu scritta da uno che viveva sotto lo stesso tetto con colei nel cui seno questo miracolo si era compiuto. Sono cose da brivido, brivido spirituale. Chi può dire cosa significò per il discepolo che Gesù amava avere con sé in casa giorno e notte Maria? Pregare con lei consumare i pasti, averla davanti come ascoltatrice quando parlava ai fedeli, celebrare con lei il mistero del Signore. È pensabile che Maria sia vissuta nella cerchia dei discepoli che Gesù ama, del discepolo che Gesù amava, senza che abbia avuto nessun influsso nel lavorio che ha portato alla scrittura del quarto Vangelo? Nell'antichità fu Origene, uno scrittore del III secolo, che intuì il segreto che c'è sotto questo fatto, al quale gli studiosi del quarto Vangelo danno poca attenzione. Dunque, Origene, nel III secolo, scriveva: primizia dei Vangeli è quello di Giovanni, il cui senso profondo non può essere colto da chi non abbia poggiato il capo sul petto di Gesù e non abbia ricevuto da lui Maria come sua madre. Fine della citazione. Ora ci domandiamo, cosa può significare concretamente per noi prendere Maria nella nostra casa? Qui credo si inserisce il nucleo sobrio e sano della spiritualità monfortana dell'affidamento a Maria. Esso consiste, cito la lettera, nel fare tutte le proprie azioni per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria, per poterle compiere in maniera più perfetta per mezzo di Gesù, con Gesù, in Gesù e per Gesù. Questo era il motto, sappiamo, caro a Giovanni Paolo, San Giovanni Paolo II, che ne trasse da qui il suo motto, Totus Tuus. Scrive dunque San Luigi Grignon de Montfort: dobbiamo abbandonarci allo spirito di Maria per essere mossi e guidati secondo il suo volere. Dobbiamo metterci e restare tra le sue mani virginali come uno strumento tra le mani di un operaio, come un liuto tra le mani di un abile suonatore. Dobbiamo perderci e abbandonarci in lei come una pietra che si getta nel mare. È possibile fare tutto ciò semplicemente e in un istante, con una sola occhiata interiore o un lieve movimento della volontà, o anche con qualche breve parola. Qualcuno ha obiettato. In questo modo non si usurpa il posto dello Spirito Santo nella vita cristiana? dal momento che è dallo Spirito Santo che ci dobbiamo lasciare condurre, è Lui che dobbiamo lasciare operare e pregare in noi. E non è scritto che il cristiano deve fare ogni cosa nello Spirito Santo? Questo inconveniente di attribuire, almeno di fatto, tacitamente a Maria le funzioni proprie dello Spirito Santo nella vita cristiana, dobbiamo ammetterlo, è stato presente in certe forme di devozione mariana anteriore al Concilio. Esso era dovuto alla mancanza di una chiara e operante coscienza del posto dello Spirito Santo nella Chiesa. Lo svilupparsi di un forte senso della pneumatologia, cioè della presenza dello Spirito Santo, non porta però minimamente alla necessità di rifiutare questa spiritualità dell'affidamento a Maria, ma solo ne chiarisce la natura. Maria è precisamente uno dei mezzi privilegiati attraverso cui lo Spirito Santo può guidare le anime e condurle alla somiglianza con Cristo, proprio perché Maria fa parte della parola di Dio ed è essa stessa una parola di Dio in azione. In questo Grignon de Montfort anticipa quando il Concilio, quando scriveva, lo Spirito Santo, che è sterile in Dio, cioè non dà origine ad un'altra persona divina, è divenuto fecondo per mezzo di Maria, da lui sposata. Maria sposa dello Spirito Santo. Continua. Con lei, in lei e da lei, egli ha realizzato il suo capolavoro, che è un Dio fatto uomo. E tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dà vita ai membri del corpo di questo capo adorabile. Perciò, quanto più lo Spirito Santo trova Maria, sua cara e indissolubile sposa, in un'anima, tanto più diviene operoso e potente per formare Gesù Cristo in quest'anima e quest'anima in Gesù Cristo. Fine della citazione. La frase ad Iesum per Maria, cioè a Gesù attraverso Maria, è accettabile solo intesa nel senso che lo Spirito Santo ci guida a Gesù servendosi di Maria. La mediazione creata di Maria tra noi e Gesù ritrova tutta la sua validità se compresa quale mezzo della mediazione increata che è lo Spirito Santo. Ricordiamo, per capire, un'analogia, per così dire, dal basso. Paolo esorta i suoi fedeli a guardare ciò che fa lui e fare anch'essi come vedono fare lui. Dice nella lettera ai Filippesi: ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare. Ora, è certo che Paolo non intende mettersi al posto dello Spirito Santo. Semplicemente pensa che imitarlo significa assecondare lo Spirito, dal momento che pensa di avere anche lui lo Spirito di Dio. Questo vale a fortiori, cioè a maggior ragione, per Maria, e spiega il senso del programma di fare tutto con Maria e come Maria. Ella può dire davvero, come Paolo e più di Paolo: fatevi imitatori miei come io lo sono di Cristo. Ella è il nostro modello e maestra proprio perché perfetta discepola e imitatrice di Cristo. Questo significa, in senso spirituale, prendere Maria con sé, prenderla come compagna e consigliera, sapendo che essa conosce meglio di noi quali sono i desideri di Dio a nostro riguardo. Se si impara a consultare ed ascoltare in ogni cosa Maria, essa diventa davvero per noi una maestra impareggiabile nelle vie di Dio, che insegna dentro, senza strepito di parole. Non si tratta di una possibilità astratta, teologica, ma di una realtà di fatto, sperimentata oggi come in passato da innumerevoli anime. Prima di concludere, venerabili padri, fratelli e sorelle, la nostra contemplazione di Maria nel mistero pasquale, presso la croce, vorrei che dedicassimo ancora un pensiero a lei come modello di fede e di speranza. Viene un'ora nella vita in cui ci occorre una fede e una speranza come quelle di Maria. È quando Dio sembra non ascoltare più le nostre preghiere, quando si direbbe che smentisca se stesso e smentisca le sue promesse, quando ci fa passare di sconfitta in sconfitta e le potenze delle tenebre sembrano trionfare su tutti i fronti intorno a noi, quando si fa buio dentro di noi come si fece buio quel giorno sul Calvario su tutta la terra. Quando arriva per te quest'ora, fratello, sorella, ricordati della fede di Maria e grida anche tu, come hanno fatto tanti: Padre mio, non ti capisco più, ma mi fido di te. Forse Dio ci sta chiedendo proprio ora di sacrificargli come Abramo il nostro Isacco, cioè la persona o la cosa, il progetto, la fondazione o l'ufficio che ci è caro, che Dio stesso un giorno ci ha affidato, per il quale abbiamo lavorato tutta la vita, forse. E questa è l'occasione che Dio ci offre per mostrargli che Egli ci è più caro di tutto, anche dei suoi doni, anche del lavoro che facciamo al suo servizio. Ad Abramo Dio disse: diventerai padre di una moltitudine di nazioni. E dopo il sacrificio di Isacco ancora: perché tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico figlio, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Lo stesso e molto di più dice ora Maria: madre di molti popoli ti renderò, madre della mia Chiesa. Nel tuo nome saranno benedette tutte le stirpi della terra. Tutte le generazioni, in verità, ti chiameranno beata. È scritto che quando Giuditta tornò tra i suoi dopo aver messo a repentaglio la propria vita per il suo popolo, uccidendo Olofernè, gli abitanti della città le corsero incontro e il sommo sacerdote la benedisse dicendo: benedetta tu, figlia, davanti a Dio Altissimo, più di tutte le donne che vivono sulla terra. Il coraggio che hai avuto non cadrà dal cuore degli uomini. Bene, le stesse parole noi rivolgiamo a Maria: benedetta tu fra le donne, il coraggio che hai avuto sul Calvario non cadrà mai dal cuore e dal ricordo della Chiesa. Riassumiamo tutta la partecipazione di Maria al mistero pasquale, per finire, applicando a lei, con le dovute differenze, le parole con le quali San Paolo ha riassunto il mistero pasquale di Cristo. Maria, pur essendo la madre di Dio, non considerò un tesoro geloso questo suo rapporto unico con Dio, ma spogliò se stessa di ogni pretesa, assumendo il nome di serva e apparendo all'esterno simile a ogni altra donna. Visse nell'umiltà e nel nascondimento, obbedendo a Dio fino ad accettare la morte del figlio e la morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltata e le ha dato il nome che dopo quello di Gesù è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Maria ogni capo si chini nel cielo, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Maria è la madre del Signore, a gloria di Dio Padre. Amen. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle, buona e santa Pasqua a tutti.